come diceva Carlo, cominciamo questa sera e quindi due parole sul tema che forse avete già visto. Negli ultimi anni stiamo cercando di fare andare il tema della lezione un po' in parallelo, di sfondo, vicino al tema diocesano, senza farcene condizionare eccessivamente, cioè senza sentirci in dovere di fare esattamente la stessa cosa, ma tenendo un po' presente l'orientamento, e quindi se ci ritroviamo, se nel nostro percorso funziona senza troppe forzature, tenendoci vicino a quel tema. L'anno scorso il tema diocesano era quello del fatto di essere cittadini di due città, cioè della vita di fronte a Dio e di fronte alla nostra realtà più concreta, umana, eccetera, e ci siamo mossi su quel tema. Quest'anno in qualche modo il tema che è stato scelto dalla diocesi è l'altra metà di quella faccenda, cioè l'idea dell'essere cittadini del mondo a pieno titolo, dunque i problemi concreti l'ambiente, l'economia, le questioni sociali, culturali che ci troviamo a affrontare. E da questo punto di vista ci sembrava un po' difficile e non troppo proficuo fare un percorso di lezione frammentato, diviso, no? Ogni volta un tema, così, perché poi tra l'altro è sempre molto rischioso andare a cercare nella parola di Dio la risposta a questioni troppo concrete legate al nostro tempo e alla nostra cultura, che in realtà ovviamente non hanno una risposta diretta nella parola di Dio, no? Il problema ecologico nel primo e nel secondo secolo dopo Cristo non era la stessa cosa che noi abbiamo di fronte nel momento in cui diciamo la questione dell'ambiente, la responsabilità rispetto al creato, eccetera, no? E dunque evidentemente ci sembrava un po' troppo artefatto. Allora ci siamo un po' chiesti come mantenere comunque come sfondo questa questione, e abbiamo scelto un po' questo tema che vedete lì, più adatto ci sembra un percorso di lezione, ma nello stesso tempo fondante. Poi spiego anche cosa voglio dire con fondante: pregare il mondo abitato, il cosmo come sacramento. In questo titolo, diciamo, le parole sono abbastanza pesate una per una, quindi mi permetto solo di fare alcune sottolineature, poi forse ci torneremo nel corso del percorso, no? In tempi come questi la responsabilità che abbiamo di fronte alla parola di Dio, appunto rispetto ai problemi, dalla politica a tutte le questioni che ognuno di noi ha immediatamente in mente, credo, ci sembrava fosse quella di dare soprattutto un'indicazione di metodo, no? Non di risposte concrete ai singoli problemi, ma proprio la scelta di dire attenzione, sia che noi siamo d'accordo sia che non siamo d'accordo, chi troppo immediatamente dice che c'è una e una sola soluzione ai problemi della storia, che ha il diritto a qualificarsi come che viene dalla scrittura, che è cristiana, bisogna sempre fare un passo indietro, no? E dall'altra parte però questo non può significare l'assenza, cioè dire dunque non dobbiamo fare niente o possiamo fregarcene, ma piuttosto l'idea da una parte che noi consideriamo il mondo come un mondo abitato, cioè un mondo che non è solo le cose da una parte e gli umani dall'altra, no? Le questioni di coscienza da una parte, e poi va bene, ci sono i problemi su cui basta essere efficienti, concreti, trovare buone soluzioni. Ma immaginiamo il mondo come un mondo abitato, perché è il frutto della creazione. I cristiani credono che il mondo è una realtà complessa fatta di esseri umani, di cose, di animali, di relazioni, di storia, di tempo, di scelte. E per questo abbiamo usato questa espressione, il mondo abitato, che è un insieme molto complesso, non è troppo facilmente divisibile, no? Non si può troppo, e soprattutto ovviamente in questo tempo sempre meno si può dividere le cose, no? E dire bene, io sono una persona per bene, non ho fatto niente di male, in fondo non ho ucciso nessuno, non ho rubato, no? E poi vabbè, il mondo va a catafascio, no? Perché per esempio sempre più andiamo scoprendo come non essere abitanti presenti a questo mondo è già un modo di scegliere, no? Come l'essere abitanti che pensano solo a una soluzione per sé o per la propria coscienza e non pensano mai a soluzioni comuni, politiche si dovrebbe dire, è già un modo di scegliere. Allora, il mondo abitato vuol dire tutta questa cosa, non so se mi sono spiegata molto, ma forse nel percorso ce ne renderemo conto. E la seconda parola importante, poi ce n'è una terza, la seconda parola importante è sacramento, no? Noi pensiamo al mondo abitato non per motivi culturali, non perché è di moda, perché è l'ecologia, le cose, le formichine, no? Cioè, perché di per sé ognuno di noi di fronte a Dio sa o cerca di sapere ogni giorno che niente di ciò che vediamo è semplicemente quello che è. Nelle cose, nelle persone, nei gesti, nelle parole, per chi è credente, non sono mai solo la loro materialità, sono sempre un sacramento. Questo io credo, personalmente, come un'opinione strettamente personale, dovrebbe essere una di quelle cose su cui dovremmo riflettere molto, perché anche quando ci diciamo credenti, finiamo sempre per essere un po' materialisti, no? Non tanto perché il denaro, le cose, sì, ma va bene, no? Ma perché in fondo siamo troppo immediatamente portati a pensare che una cosa, che una scelta, che una parola sia esattamente quello che è, punto e basta, niente di più. Di per sé, per chi è credente, ogni cosa è sacramento della presenza della voce di Dio. Ogni persona, ogni parola, il bene come il male, eh? Certo, poi non è sempre così facile scoprire che cosa Dio dice, ma noi crediamo che Dio non ha smesso di parlare e che a causa dell'incarnazione ci parla ogni giorno attraverso i corpi, le storie, le persone. E quindi poi anche su questo tornerò, ma insomma questa è la seconda parola importante. E la terza parola importante del titolo è pregare il mondo abitato, no? Come chi frequenta da un po' i percorsi dell'Atrio sa, l'Atrio non corre troppo il rischio di essere spiritualista, cioè non è che abbiamo sta mania di pensare che tutto è solo una questione di buoni pensieri, buone energie e tutto si risolve, no. Però crediamo anche che rimettere al centro l'atteggiamento della preghiera sanamente intesa, come intesa dalla tradizione cristiana, che non è strane attitudini sentimentali, mentali o interiore. La preghiera per i cristiani è sapere che le soluzioni, quelle vere, che contano e che durano, sono quelle di Dio. E che io devo fare tutto quanto mi compete, perché l'intelligenza che ho viene da Dio, perché la capacità di scegliere che ho viene da Dio, devo fare per bene tutto quello che la mia intelligenza, la mia volontà, la mia comprensione della realtà mi mettono in mano di fare, ma sapendo che il mio problema principale non è cercare le soluzioni, perché le soluzioni vengono nella mano di Dio. E da questo punto di vista ci sembrava interessante rimettere anche a tema questa questione. Dunque, queste tre parole che ovviamente poi ognuno di noi declinerà nel percorso. Dato che Carlo ha parlato molto prima di altre cose, mi ha mangiato una parte, vediamo se poi alla fine lo riprendiamo, mi ha mangiato un po' di tempo che volevo dedicare a vedere un po' insieme quel breve testo che introduce un po' questo percorso, magari lo facciamo alla fine, vediamo che ora facciamo. Perché è un testo denso dal mio punto di vista, per me è stato un testo commovente, cioè proprio che mi ha preso lo stomaco e che credo così ci accompagnerà più volte nel corso di quest'anno, magari alla fine ci dedichiamo un po' di attenzione. I temi delle singole volte, vedete, oggi il mondo come sacramento, e cioè diciamo un po' l'introduzione alla questione proprio, e poi alcuni dei sacramenti che ci è dato di incontrare. Ognuno di noi probabilmente ne incontra molti altri, ma alcuni che fanno parte della nostra tradizione umana, cioè del fatto di essere umani. Il sacramento della meraviglia, quello della libertà, della sconfitta, della pluralità, della passività, delle cose e della vita. Cioè un po' un esercizio alla luce della parola di Dio per tentare di allenare i nostri occhi a vedere il mondo come sacramento. a vedere le cose nella loro realtà e concretezza, ma contemporaneamente anche quello che non sta immediatamente nelle cose. Spero di non avere sproloquiato troppo. E veniamo dunque... ancora una cosa. Quando diciamo sacramento, anche qui, questa è una pura precisazione terminologica che ci accompagnerà anche questa. Da una parte a noi vengono in mente ovviamente i sette sacramenti per la nostra tradizione, no? Che sono quelli lì, sono sette, sono una connessione tra un gesto liturgico, un'azione liturgica, la nostra vita in termini di responsabilità, ma anche di esperienza, no? L'esperienza del nascere, l'esperienza del cibo, cioè l'esperienza antropologica, eccetera. E da questo punto di vista, tutte le volte che diciamo sacramento, noi abbiamo un'automatica riduzione, proprio a causa di questa identificazione con i sette sacramenti, al sacramento come un atto puntuale, no? Come una cosa che succede, al punto che tutti pensiamo che ormai che la prima comunione è un sacramento, no? Invece è la comunione che è un sacramento, non la prima comunione. La prima comunione non è niente, no? Però di per sé noi diciamo bambini che fanno la prima comunione, no? Allora, certo, poiché riteniamo che l'Eucaristia è l'esperienza fondante della quotidianità cristiana, la prima volta che i piccoli accedono a questa cosa la festeggiamo, cioè è un momento bello, importante, solo che a forza di fare questo il sacramento pare che sia la prima comunione, non so se riesco a spiegare. In questo senso abbiamo una riduzione puntuale, no? Cioè riduciamo il sacramento a un giorno, una festa, un momento, un tempo, no? E così anche per gli altri, no? L'esperienza di confessarsi, eccetera, che accade quel giorno lì, no? Allora, è vero, i sette sacramenti hanno un aspetto puntuale, e se volete una volta ne parliamo e ragioniamo su perché. Ma di per sé il dato sacramentale non è un dato puntuale. Il dato sacramentale è un modo, uno stile, un atteggiamento, una opzione di esistenza che dura tutta la vita cristiana e ne tocca ogni aspetto. Spesso oggi si sente dire, un modo abbastanza diffuso di dire, ma rischiamo di non capire cosa vuol dire, che un cristiano vive in modo eucaristico, dovrebbe vivere in modo eucaristico. Questo vuol dire esattamente che il problema non è quante volte fai l'Eucaristia o se la fai o non la fai, eccetera, ma che il problema è che la logica, il paradigma, la logica sacramentale dovrebbe essere il modo in cui ti muovi nella vita, no? Rispetto a tutte le cose della tua vita, non a una o un'altra. Allora, da questo punto di vista, forse bisogna un po' capire cosa diciamo quando diciamo la parola sacramento. E dunque io parto da un'ipotesi per capirci da qua in poi, che man mano arricchiremo, però diciamo l'ipotesi modello standard, il minimo di base, che è l'idea che appunto che ogni cosa è un segno, cioè non si esaurisce in sé, rimanda a qualche cos'altro, è più grande di se stessa, ma insieme non è solo un segno, se no useremmo la parola segno per l'appunto, non sacramento, non è solo un segno, ma in un certo modo, e tutto si tratta di stabilire cos'è questo certo modo, anche la presenza della cosa a cui rimanda. Faccio l'esempio molto banale di scuola per capirci, no? Se io dico che una fotografia è un segno di quella persona, dico esattamente è un segno, non è un sacramento, perché in qualche modo quella fotografia mi rimanda alla persona, ma in sé la fotografia non c'ha niente di quella persona, no? C'è la sua immagine esteriore, ma non c'è, non mi dice che la persona è lì. La logica sacramentale cristiana dice che tutto è sacramentale e che nel sacramento, in un certo modo, quindi in tanti modi diversi e così via, si dà anche la realtà a cui si rimanda, no? E questo a causa di un fatto fondamentale che si chiama l'incarnazione, cioè Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo. Dunque in Gesù Cristo, quelli che l'hanno incontrato, i suoi contemporanei, quelli che lo vedevano, e i Vangeli ce lo testimoniano, venivano rimandati a Dio. Pensate a tutti i dibattiti nei Vangeli sul Padre, facci vedere il Padre, o Gesù quando parlando dice io e il Padre, eccetera. Quindi vengono rimandati, Ma Gesù non è un'altra cosa, è in un certo modo, cioè non in modo evidente, è la presenza di Dio, no? E allora i Vangeli ci dicono, per esempio, che guarisce, che ha potere, no? E che la gente si domanda da dove gli viene questa autorità, perché scaccia i demoni, come ha fatto a far vedere il cieco, no? Si chiedono perché quello che intravedono è una forma dell'essere presente di ciò a cui Dio rimanda, di ciò a cui Gesù rimanda, cioè non è solo un profeta, no? Che rimanda a Dio, Isaia, Geremia, eccetera, no? Ma è un sacramento di Dio, cioè rimanda a Dio e contemporaneamente ne segnala la presenza reale. Spero di essere riuscita un poco a spiegarmi. Ovviamente tutto il dibattito degli ultimi 20 secoli nel cristianesimo è su quel in certo modo, perché in quale modo? Allora, una cosa è sicura, cioè una sola cosa sicura in questo dibattito, tutte le altre si discutono, e cioè in modo non chiaro, cioè, questo è sicuro, in modo ambiguo, in modo che lascia l'interlocutore nella possibilità di dire forse è così e forse è così, non è mai ultimativo. La presenza sacramentale è una presenza non ultimativa, cioè non ti mette mai di fronte all'evidenza, ma ti mette di fronte a una domanda: cosa penso di questo? Da chi penso venga questa autorità? Come penso che costui abbia fatto questo miracolo, questo segno? E questo è proprio dello stile sacramentale. Asterisco, già questo sarebbe, come dire, c'è già un bel po' di roba da pensare sul nostro modo di stare nel mondo, nel senso che se l'atteggiamento di un cristiano è l'atteggiamento sacramentale, non solo dobbiamo chiederci che cosa le cose ci vogliono dire, ma dobbiamo accettare una legge di ambiguità. Boh. Allora, questo è un po' l'ambiente in cui ci muoviamo e, come al solito, la prima volta io dico un po' dei titoli, poi mano a mano torniamo intorno a queste cose, quindi forse diventa più familiare. Il testo di oggi. Il testo di oggi è dal capitolo 16 di Matteo, è un testo strano che ha dei paralleli negli altri sinottici. Ho scelto il testo di Matteo perché è quello più duro, più netto, però può essere anche carino leggere gli altri sinottici. Sono i primi 12 versetti del capitolo 16 di Matteo. Dicono così: i farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Ma egli rispose: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e al mattino oggi burrasca perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi. Una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona. E lasciatili se ne andò. Nel passare però all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane e Gesù disse loro: fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ma essi parlavano tra loro e dicevano: ma non l'abbiamo preso il pane. Accortosene, Gesù chiese: perché uomini di poca fede andate dicendo che non avete il pane? Non capite ancora e non ricordate i 5 pani per i 5.000 e quante ceste avete portato via? E neppure i 7 pani per i 4.000 e quante sporte avete raccolto? Come mai non capite ancora che non alludevo al pane quando vi ho detto guardatevi dagli lieviti dei farisei e dei sadducei? Allora essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Come si capisce dall'accenno finale di Gesù, questo testo viene immediatamente dopo il secondo racconto della moltiplicazione dei pani. In Matteo ci sono due narrazioni, cioè Gesù moltiplica i pani due volte, una volta per 5.000 persone e l'altra volta per 7.000 persone, che qui recita, no? Dopo questo racconto della moltiplicazione, dopo un segno, perché i miracoli nei Vangeli sono chiamati segni. Dopo che Gesù fa un segno, addirittura dopo che Gesù ha ripetuto per la seconda volta un segno, che è quello della moltiplicazione del pane, c'è questo episodio che abbiamo letto. I farisei e i sadducei chiedono un segno, Gesù li rimprovera asprissimamente con delle parole molto dure, è raro trovare delle parole così dure nel Vangelo. Non sapete distinguere i segni dei tempi. Una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona. Eppure lui ha appena dato dei segni e se ne va. E poi c'è questa seconda parte del testo, che è questo piccolo dibattito con i discepoli sul pane, non hanno preso il pane, eccetera. Okay? Questo è un po' il testo nel suo contesto. I soggetti della prima parte del brano sono i farisei e i sadducei. Attenzione però, Matteo fa un parallelo molto netto: i soggetti della seconda parte sono i discepoli, e tutti e due si beccano un rimprovero. Le due parti sono parallele. La cosa carina è che noi leggiamo sempre la prima parte e nella nostra testa diciamo i farisei, i sadducei sono cattivi, volevano uccidere Gesù, questi qua cattivoni non capiscono, no? In realtà qua Matteo ci dice che questa confusione sui segni succede a tutti, ai farisei, ai sadducei, che mette insieme. Matteo probabilmente scrive per comunità di origine ebraica, dunque conosce bene la distinzione tra farisei e sadducei, che erano distanti tra loro come... vi vengono solo esempi che non posso fare, ma insomma molto distanti tra loro, ecco, la destra e la sinistra, non so come dire, liberali e conservatori. I farisei erano liberali in fatto di teoria, cioè sostenevano che la Torah, la legge, va interpretata e può mutare con il tempo, e rigidi in fatto di comportamenti, cioè moralisti ma intellettualmente aperti. I sadducei erano in qualche modo l'esatto contrario, erano misericordiosi, un po' lassisti sul piano dei comportamenti, la vita è complicata, possono succedere tante cose, ma molto rigidi sulla teoria, la legge non può essere interpretata, la legge non può mutare, c'è scritto questo, a questo bisogna attenersi. Poi dopo, se uno non ce la fa, vabbè, si trova il modo di espiare, però, no? Quindi erano proprio un po' le due facce di un giudaismo che stava in una grande transizione, perché al tempo di Gesù, e infatti dopo la morte di Gesù cadrà il Tempio, cambierà radicalmente il giudaismo, al tempo di Gesù c'era stato questo grande incontro da una parte intellettualmente col mondo greco, dall'altra praticamente con la dominazione romana, che avevano trasformato molto non tanto la teoria dell'ebraismo, ma il suo modo di possibilità di essere dei buoni ebrei. Asterisco, esattamente il tempo in cui siamo noi. Apparentemente l'impatto con le nuove culture, con i cambiamenti, ci ha reso, virgolette, impossibile essere buoni cristiani secondo l'apparato di comportamenti, abitudini, devozioni, eccetera, eccetera, che per i nostri nonni era più o meno naturale e nemmeno così problematico. Poi non è che erano tutti buoni cristiani, c'erano i buoni cristiani e quelli non tanto buoni anche una volta, ma si sapeva più o meno cosa voleva dire, no? Oggi noi siamo in una situazione molto più confusa, più complessa, no? Se dovessimo definire chi è un buon cristiano, credo che già solo qua dentro avremmo almeno 20 definizioni diverse, che dipenderebbero dal fatto che ognuno di noi gli sta più a cuore una cosa che un'altra, o gli sembra più importante una cosa che un'altra. Nella stessa situazione, dalla politica alle cose più private, gente che si dice cristiana e che non abbiamo motivo per pensare che non lo sia, fa delle scelte opposte. E allora cosa facciamo? Non ci parliamo, perché sennò litighiamo, no? Siamo esattamente in questa situazione, no? Di grande transito. E qui si dice, bene, i farisei e i sadducei, ma dopo si dice anche i discepoli erano brava gente, un po' più semplice, fuori da questi dibattiti tra farisei e sadducei, tra loro non c'erano molti intellettuali e avevano intravisto in Gesù qualche cosa di fondamentale, si erano messe la sua sequela perché lui li aveva chiamati, seguivano un'intuizione nuova, ma non sapevano bene dove andava a parare. E la dimostrazione è che in questo testo ci mettono quell'attimino a capire di che cosa Gesù sta parlando, non sono così immediati. Fino alla resurrezione di Gesù, anzi fino alla Pentecoste, ma anche dopo che Gesù è risorto, quando Gesù appare come risorto, i Vangeli ci dicono che i discepoli pensano che è un fantasma, non capivano, no? Cioè, rispetto ai farisei e sadducei, abitano la transizione avendo intuito qualche cosa, ma navigando a vista, senza troppe comprensioni. Dunque ci stanno dentro tutti quelli che hanno pensato che, qual è la soluzione per la transizione, di destra o di sinistra, e quelli che hanno intuito qualcosa ma non sanno bene qual è la soluzione. Per Matteo stiamo tutti in questo dibattito sui segni. C'è una differenza: i farisei e i sadducei si avvicinarono, e Matteo dice, per metterlo alla prova, non per sapere, per conoscere, per chiarirsi le idee, perché certo loro rappresentano quelli che in qualche modo pensano che hanno già capito qual è la soluzione e quindi vogliono mettere alla prova Gesù. E dunque Matteo ci dice, meglio non aver capito qual è la soluzione, perché è meglio mettersi alla sequela di Gesù. Vabbè, su questo potrei, ovviamente, sull'aver capito qual è la soluzione o no, potrei continuare, ma l'ora sfugge. E gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. E buffo, il Vangelo ha appena finito di raccontare un segno grandioso. Un segno grandioso che si presenta come una soluzione. La gente ha seguito Gesù, ha fame, Gesù è commosso dalla fame della gente, moltiplica i pani, alcuni sanno che Gesù li ha moltiplicati, alcuni non sanno da dove arriva quel pane, ma sta di fatto che tutti si riempiono la pancia, no? Dunque il problema è risolto, quindi un segno proprio come lo intenderemmo noi, cioè un segno che risolve un problema. È appena accaduto questo, i farisei e i sadducei si avvicinano per chiedere un segno. Tradotto in termini contemporanei dovremmo dire, le prove non bastano mai. Funziona come negli amori, la tentazione è grandissima. Tutte le favole ci raccontano che gli amori tra la principessa e il cavaliere comportano sempre tre prove, no? Di abilità o di forza o di coraggio, di quello che è. E tre prove sono una favola. Il problema è che 30.000 sono un incubo, cioè che ognuno di noi è permanentemente tentato in una situazione come un amore, cioè in una situazione vitale, in una situazione che comporta non tanto un dato intellettuale o matematico, scientifico, ma una situazione di rapporto che dunque cambia ogni giorno, è permanentemente tentato di mettere sempre alla prova l'altro, di chiedere sempre segni. Solo che uno poi a un certo punto si rende conto che non può stressare l'altro fino all'infinito, che a un certo punto deve darsi un po' pace, no? Perché se no non si arriva da nessuna parte. Quello che qui ci viene detto è che anche da parte di Dio i segni non basterebbero mai dal nostro punto di vista, cioè che poiché la nostra storia con Lui evolve, saremmo permanentemente tentati di dire, eh vabbè, no, adesso io potrei credere veramente se Dio mi facesse questo, mi facesse vedere questo, no? Poi magari Dio lo fa anche, o lo facciamo noi, o la vita gira così, e uno dice, sì, no, vabbè, quello lì era un problema, però adesso è risolto. Se ci fosse una chiarezza, se io capissi chiaramente cosa vuol dire questo, se Dio mi facesse capire chiaramente questo, cioè la logica dei segni è per noi insopportabile, perché noi vogliamo risposte, non domande. E però il problema è che le cose serie della vita sono delle domande, non delle risposte. E tra l'altro il loro bello è nell'essere delle domande. E dal punto di vista del commercio, del mercante, che le soluzioni, le risposte, ricordate il testo evangelico che racconta la parabola dell'uomo ricco che ingrandisce i granai e dice, ah, adesso riposati anima mia, no? E il Vangelo dice, quella notte stessa quell'uomo morì, e noi diciamo, caspita, che sfortuna, no? Ma il problema non è questo, il problema è che le cose serie della vita non hanno mai un punto in cui noi possiamo dire, ok, adesso riposati anima mia, sono completamente soddisfatto. Non siamo mai completamente soddisfatti, no? E non è nemmeno un male, siamo vivi perché siamo insoddisfatti, siamo vivi perché siamo curiosi, siamo vivi perché abbiamo dei desideri. Siamo vivi perché quello che abbiamo avuto ci pare sempre meno di tutto quello che sta davanti a noi. Il problema è come abitiamo questo desiderio di segni, perché se lo abitiamo in senso mercantile, di accaparrare segni, di cercare soluzioni, diventiamo vivi ma egoisti. E se invece lo abitiamo come il motore che ci fa vincere la paura dell'altro, dell'ignoto, del cambiamento, il desiderio che ci spinge, per cui ci riconosciamo fratelli nel fatto di essere tutti desideranti, cioè se abbiamo il coraggio di abitare le domande, di non muoverci solo nella logica delle soluzioni, a quel punto diventiamo un sacramento. Gesù risponde così: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e al mattino oggi burrasca perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi. Questa espressione, i segni dei tempi, voi sapete, è stata ripresa dal Vaticano II, ovviamente nel Vangelo c'è sempre stata, ma dopo i primi 3-4 secoli era un'espressione che era un po' caduta in disuso, che non ricorreva più, no? Perché il cristianesimo si è spostato dopo i grandi concili verso il VI secolo in questa ambiguità del sacramento sull'aspetto delle risposte, no? Ha costruito un grande sistema di verità. E poi la transizione in cui noi siamo ci ha costretti, e Vaticano II ne è segno, a riprendere in mano la questione delle domande, perché la transizione non ci consente più di avere l'impressione che tutto sia stabilito, no? Che basta ripetere ciò che è sempre stato fatto. E allora Vaticano II è andato a ripescare nella sapienza del Vangelo questa parola, questa espressione, no? E Gesù dice: sapete interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi. La differenza dei verbi non è da poco, anche nell'originale greco. L'aspetto del cielo si interpreta, e noi saremmo portati a dire che anche i segni dei tempi si interpretano. Invece qui si dice: e non sapete distinguere i segni dei tempi. C'è una differenza. Il discorso che ho fatto fino adesso sul sacramento non significa semplicemente che le cose sono sacramento e spetta a noi interpretare. Beh, ognuno la pensa come vuole, ognuno interpreta come gli pare, no? Perché questa ancora una volta è la logica del mondo. Qui il problema è distinguere, non interpretare. Distinguere negli elementi di realtà. E qui c'è una questione che vi sembrerà molto delicata, ma non lo è affatto. È una questione molto, molto seria. Faccio un esempio concreto e forse banale, come al solito, però magari chiarisce, no? Quando c'è una discussione tra due persone che si vogliono bene, che hanno un legame di amicizia, di amore o di familiarità, no? E si comincia a discutere su una cosa qualsiasi, no? E in genere ci si incaponisce, no? E si comincia con l'orgia delle interpretazioni. Tu hai detto, no? E perché volevi dire, perché forse non hai fiducia in me, no, ma tu avevi detto prima che, eccetera. E le interpretazioni in genere rendono impossibile uscire dalla questione, no? E alla fine si esce solo con un colpo di reni, cioè spostando la questione da un'altra parte, perché tutte le interpretazioni sono possibili di per sé. Com'è che una discussione piglia un'altra piega? Quando non si interpreta ma si distingue. Cioè quando uno dice: ok, hai ragione, forse in questa situazione io mi aspettavo questo e non è venuto, io mi sono sentito ferito. Cioè quando io distinguo, per esempio, ciò che mi aspettavo dalla realtà che è accaduta, e sono in grado di vedere che alcune cose attengono alla realtà, che l'altro non ha fatto niente di grave, che però effettivamente io mi aspettavo qualcosa che non è accaduto. E posso anche dirti: in fondo speravo che tu capissi cosa io mi aspettavo. Ma la distinzione dei piani rende possibile ragionare. Sono riuscita un po' a spiegare la differenza tra interpretare e distinguere. È esattamente così rispetto a questa faccenda. Qui il problema non è interpretare il mondo come un sacramento, e allora uno dice: vabbè, sta maniglia della finestra mi dice da parte di Dio che è, perché questa è una follia, no? Ma è distinguere il piano della realtà, distinguere le diverse libertà che sono in gioco, cosa attiene alla mia scelta e cosa no, cosa io posso mutare e cosa non posso mutare, cosa attiene alla libertà di qualcun altro, cosa attiene alla logica della vita com'è, cosa attiene a certe impostazioni o altre, e così via. I segni dei tempi sono innanzitutto da distinguere. E Gesù allora, almeno secondo il Vangelo di Matteo, dice questa frase durissima: una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona, e lasciateli, se ne andò. È una frase dura e anche un po' ingiustificata. Ha fatto miracoli fino a qui e ne farà ancora. Cosa vuol dire nessun segno le sarà dato? Segni ne ha dati anche molti. Quello che qui Matteo ci vuole far capire è che appunto Gesù non entra in questa logica, no? Non si offre all'interpretazione. Il segno di Giona, va bene, che è stato 3 giorni nella balena, è unanimemente interpretato come la morte e la resurrezione di Gesù, no? Il profeta Giona viene buttato giù da una nave, viene inghiottito una balena, sta 3 giorni nella pancia della balena e poi viene sputato su una spiaggia. E su questo, per esempio, il Vangelo di Giovanni costruisce il fatto che dal venerdì pomeriggio al sabato sera, secondo lui, passano 3 giorni. No? Gesù muore il venerdì pomeriggio, risuscita nella notte tra sabato e la domenica e dice: è stato 3 giorni nel sepolcro. Non è stato 3 giorni nel sepolcro, è stato 1 giorno e mezzo scarso, secondo la cronologia. No? Però Giovanni usa questo esempio. Era molto diffusa questa interpretazione allegorica del testo di Giona come la figura del Cristo. No? Allora, qui si dice: non gli sarà dato nessun segno se non il segno di Giona. Ed è proprio il raddoppiamento del sacramento. No? Matteo mette in bocca a Gesù un'immagine, non dice se non la mia morte e risurrezione, che sarebbe stato diretto. No? Un'immagine per indicare la morte e risurrezione, che è comunque un evento sacramentale, difficile da distinguere, soprattutto nel durante, di qualche cosa, che è l'amore di Dio per tutta la storia e l'umanità, la salvezza che ha preparato per tutti, mette tutto sotto il segno di un segno che è un segno di un altro segno, non so come dire, cioè crea una successione di segni, no? E dice: nessun segno gli sarà dato di quelli che sono chiesti, no? Nessun segno definitivo, ultimativo, nessuna risposta, noi dovremmo dire. Nessuna risposta, ma solo il moltiplicarsi delle domande. Chiedete risposte e avrete moltiplicarsi delle domande. Questo è, vuol dire questa frase. Per questo il titolo un po' della riflessione di oggi è il mondo come sacramento, cioè abbiamo risposte o domande. La fede cristiana è una risposta o una domanda? L'abbiamo già detto 1000 volte, io credo che in questo siamo veramente troppo, troppo, troppo figli degli ultimi 3 secoli in cui l'idea era che le verità della fede hanno una risposta per tutto, no? Ma la fede funziona come un amore non è una risposta, è una domanda, no? Perché sbilancia la mia vita, il che non vuol dire che è una domanda intellettuale, cioè che dopo sto inquieto, sto anche inquieto certi giorni e certi giorni sto contento e basta, ma è qualche cosa che mi chiama fuori di me. Un amore si pone nella mia vita con un'esigenza in cui spesso mi arrabbio, perché mi arrabbio del fatto di sentirmi obbligato a rispondere a quell'esigenza, no? E mi fa girare le scatole, che non sono più libero, si dice, no? Cioè, dove libero sarebbe dire che posso decidere solo per me, che posso fare quello che mi pare, che non devo rendere conto a nessuno, no? Che sarebbe un ideale di libertà totalmente astratto, no? Negli amori la presenza dell'altro, non, prima ancora che dica qualsiasi cosa, che abbia il carattere che ha, che poi sono tutte variabili che esistono, ma prima di quello, il solo fatto che ci sia e che sia nella mia vita, anche se non aprisse nemmeno la bocca, poiché lui per me è importante e io gli ho riconosciuto che sia importante dentro di me, prima ancora di averglielo detto, mi chiama fuori di me questa cosa, mi costringe a fare i conti non solo tra me e me, ma tra me e il sentimento che ho rispetto a questa persona. In questo senso l'amore è una domanda, non è una risposta, mi crea guai, non me li risolve. Ma non stiamo parlando di una questione semplicemente intellettuale, no? Non sono domande o risposte mentali. Noi siamo molto abituati invece a ragionare sul cristianesimo come una specie di cassetta degli attrezzi che ha una risposta per tutti i problemi, no? Dove ci sono delle verità, i cristiani pensano questo, pensano questo, pensano quello, no? E su questo problema hanno questa risposta, su questo problema hanno quest'altra risposta. Invece l'esperienza della scrittura ci dice che l'esperienza del cristianesimo è la domanda che Dio pone nella nostra vita, perché noi non vogliamo più vivere da soli. Perché vogliamo da lì in poi vivere con questa permanente domanda che è Dio nella nostra esistenza, con l'esigenza costante di fare i conti con un'altra libertà che mi tira fuori da me. E lasciateli, se ne andò. Gesù nei Vangeli poche volte se ne va di brutto. Questa è una di quelle, sono 4-5 in tutti i sinottici. È proprio il segno della distanza, no? Gesù se ne va, non discute, non... se ne va e si ritrova con questi bei tomi dei discepoli, no? A cui dice: guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Perché usa questa immagine del lievito? Beh, un po' perché Matteo gliela mette in bocca perché possa giocare con il miracolo della moltiplicazione dei pani di prima, eccetera, no? Non sappiamo se Gesù ha usato questa immagine, ma Matteo serve letterariamente per tirare dentro i discepoli in questa questione. Un po' perché l'esperienza del lievito, per noi che lo compriamo al supermercato, è diversa, ma il fatto di mantenere vivo il lievito era uno degli impegni della vita dei popoli antichi, cioè bisogna fare in modo che la catena non si spezzasse, no? Perché poi dopo se no non lo trovavi più, no? E dunque c'è un lievito che va male, che figura in tantissimi proverbi, eccetera, eccetera, perché è pericoloso, no? Perché irrancidisce tutto ciò che tocca, no? Perché ha la capacità di costruire la espansione del male. Ai sadducei si rimprovera che richiedono segni, ma ai discepoli si dice: attenzione, potete diventare dei motori del male. Qualcosa che contamina, che fa marcire tutta la farina che tocca. È molto più duro rimproverare i discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Il lievito è un moltiplicatore. E i discepoli, va bene, non capiscono, no? E allora Gesù dice loro: perché uomini di poca fede andate dicendo che non avete pane? Non capite ancora e non ricordate. Questi sono i paralleli ai due verbi: interpretare, distinguere, capire, ricordare. Le due attitudini richieste al discepolo sono di capire e di ricordare. Distinguere è richiesto a tutti, cioè è l'attività base. Su questo, se uno vuole, come dire, migliorare un po', deve capire e ricordare. Su capire, bene, ci siamo, noi abbiamo sempre voglia di capire. Su ricordare un pelo meno, soprattutto ricordare cosa. Non capite ancora e non ricordate i 5 pani, i 5.000, eccetera. Nessun segno gli sarà dato. Non ricordate che i segni ci sono già stati? Questo gli è chiesto di ricordare. I segni nell'esperienza credente, la sacramentalità del mondo si legge sempre nella memoria. Bisogna ricordare quanti e quali segni abbiamo ricevuto. Allora essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Cioè, attenzione, il mondo è un segno, ma non, il mondo è un sacramento, il cosmo è un sacramento, ma non abbiamo immediatamente la possibilità di interpretarlo se non come una domanda, primo, e a partire dal ricordare, secondo. Noi quasi saremmo quasi convinti che Dio parla nel mondo, che il mondo è un sacramento, eccetera. Ma dal nostro punto di vista i segni dei tempi dovrebbero darci delle risposte. Cioè, il mondo è un sacramento, nel senso che io che sono buono mi metto, penso, rifletto, ascolto e finalmente so cosa è la cosa giusta. Ma il mondo va interpretato come una domanda. I segni dei tempi nella tradizione biblica e anche in come li interpreta Vaticano II sono quelle cose che ci chiedono conto della nostra fede al punto da farci capire meglio ciò che Gesù ha insegnato, cosa che non avremmo capito senza questi segni che venivano dai tempi. I segni dei tempi non sono, come oggi tendiamo a interpretare, dei problemi a cui noi siamo chiamati a dare la risposta cristiana, sono il contrario, sono la domanda che il mondo ci fa per la nostra inadeguatezza di cristiani e che ci convertono, non che convertono il mondo. Vaticano II su questo è chiarissimo, no? Dice, indica tre come esempi dei segni dei tempi, il Concilio Vaticano II, e dice l'aspirazione dei popoli alla pace, che, dice Vaticano II nel 65, abita molto di più fuori dalla Chiesa che dentro la Chiesa, i giovani e le loro domande e la richiesta di emancipazione, di cambiamento di ruolo delle donne. E dice, sono tre questioni che nascono fuori dalla Chiesa perché noi non siamo stati all'altezza dell'Evangelo. Perché noi non abbiamo capito fin dall'inizio, per esempio, che bisognava servire la pace. E quindi ci convertono questi segni dei tempi. Sì, mi fermerei qui. Forse così possiamo nell'arco di questo mese, se abbiamo voglia, leggerci per conto nostro questo testo di Teilhard de Chardin, che è molto bello, magari la prossima volta lo commentiamo un poco. Sì. Sì, allora, quest'anno a sovrabbondanza di parole di Dio, e perché l'idea era pregare il mondo abitato, vicino a ogni testo, tranne l'ultimo, c'è indicato un salmo. L'idea è che questo salmo forse ci può accompagnare ripetere a noi stessi, a riprendere alcuni temi detti nel testo. Il salmo indicato questa volta è un salmo molto conosciuto, ovviamente, ve lo leggo, è breve. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi comoni. È uno dei salmi che viene sempre citato sul tema della memoria, del ricordare ciò che il Signore ha compiuto. I segni ricevuti, la libertà quando il Signore ricondusse i prigionieri del Negev. Dall'altra parte è un salmo che negli ultimi due versetti invita a distinguere. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo, nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi comoni. Quindi riprende questi temi perché mostra come appunto la storia ha dei tempi e bisogna ricordare che il seme è già cresciuto una volta per poter fare l'atto di fiducia di seminare ancora. E appunto l'idea è questa di ogni volta indicare un salmo, a volte come oggi, e a me sembra autoevidente, quindi non merita nemmeno di essere a lungo commentato, a volte forse lo commenteremo un po' di più, che se vogliamo ci può fare compagnia nel mese tra una lezione e l'altra.